Buonasera, buonasera ascoltatrici e ascoltatori, un saluto dal Giusto Clima in onda come sempre il mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30, 57 minuti insieme per parlare di clima, di ambiente, di risorse, di transizione energetica. Al mixer, sempre con una voce un po' brutta per dire la verità, Elena Mordiglia, e accanto a me Marianna Usuelli. Ciao Marianna.
Ciao, ciao a tutte e tutti, non è vero, mai brutta.
Che bello averti qui con noi, un caro grande saluto a Gianluca Ruggeri ovunque egli sia e a Sara Milanese in redazione come sempre. I nostri contatti, vi dico i contatti della diretta, sono sempre loro: 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, e poi diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. E poi abbiamo una casella di posta elettronica per quando non siamo nello studio 3 di Viale Aro, che è clima@radiopopolare.it. e poi ci sono, cara Marianna, come sempre i contatti della cooperativa È Nostra.
Sì, allora la mail info@lenostra.it, numero verde 800-593-266, che è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Vogliamo ricordare che cosa succede il 10 di maggio?
Assolutamente, il 10 di maggio a Milano, nella sede di È Nostra in via Ampère, si terrà l'assemblea ordinaria annuale delle socie e dei soci della cooperativa, che è molto importante quest'anno perché c'è il rinnovo del CDA, e quindi tra l'altro domani o comunque entro la fine di questa settimana pubblicheremo proprio un articolo sul nostro sito con tutto l'elenco dei candidati.
Sembra lungo dire così.
No, non è vero, sono 12, vabbè, spoiler. E niente, quindi guardate, insomma, informatevi.
E allora l'abbiamo detto, è un'ora insieme, andiamo avanti fino alle 21.30 all'incirca. Di che cosa parliamo in quest'ora?
Oggi parliamo della causa persa da Greenpeace International nel North Dakota con Emma Baldi, che è una ricercatrice della statale in Business and Human Rights. Parliamo del libro di Colin Ward, Acque e Comunità, con Paolo Carsetti, e del manuale di psicologia climatica con Lucia Tecuta, e dell'ex GKN con Dario Salvetti.
Prima di tutto però, come sempre, la nostra rassegna stampa, che cosa è successo negli ultimi giorni, e apriamo con le auto elettriche, visto che questa settimana sono usciti diversi dati importanti, Marianna.
Sì, in Europa nei primi due mesi del 2025 c'è stato un calo del 49% delle vendite delle auto Tesla. Questo nonostante le vendite complessive di veicoli elettrici siano in realtà aumentate del 28,4% in Europa. Forse avrà avuto un ruolo il fatto che a molti non piace più Musk.
Chissà.
In tutto questo, il competitor più importante di Tesla, che è il produttore di auto elettriche cinese Build Your Dream, proprio ieri ha comunicato di aver registrato un fatturato di 107 miliardi di dollari, superando Tesla. E poi sempre Build Your Dream, lunedì, ha annunciato una nuova tecnologia di ricarica delle auto che permetterebbe di fare un pieno per circa 400 km di strada in soli 5 minuti. Una cosa inaudita che ha portato alcuni a definire questo momento il momento di psic per i veicoli elettrici, visto che di nuovo i cinesi sembrano fare le cose meglio più rapidamente. Attualmente il modello Tesla più performante, se collegato alle colonnine migliori, permette di ricaricare per 320 km in circa 15 minuti, quindi una bella differenza, diciamo.
E andiamo al 24 di marzo, perché è uscito il 24 marzo un nuovo report dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, dopo che il direttore Fatih Birol al CERAWeek, che è una conferenza del settore energetico molto importante che si svolge ogni anno negli Stati Uniti, ha detto, cito tra virgolette, c'è bisogno di investimenti nell'esplorazione e nella produzione di petrolio e gas, punto e basta.
Sì, questa dichiarazione ha spiazzato un po' tutti, visto che l'Agenzia Internazionale per l'Energia da anni indica la strada per raggiungere le emissioni nette zero al 2050, cosa che di certo non include nuovi investimenti in combustibili fossili. Ma per ora sorvoliamo. Il nuovo report, dicevamo, dell'IEA, dice che nel 2024 la domanda globale di energia è cresciuta a un ritmo superiore alla media per via dell'aumento del consumo di elettricità in tutto il mondo. E ciò sarebbe dovuto soprattutto al fatto che siamo in un mondo più caldo, quindi le temperature record dell'anno scorso hanno spinto a un maggiore utilizzo dei climatizzatori per il raffrescamento. Nel 2024 c'è stato per il 22esimo anno di fila un nuovo record annuale nell'installazione di rinnovabili, con un più 700 gigawatt di rinnovabili, ed è andato molto bene anche il nucleare con più 7 gigawatt, uno dei livelli più alti degli ultimi tre decenni, quindi 700 gigawatt di rinnovabili e più 7 gigawatt di nucleare, anche se sappiamo che un gigawatt di nucleare in un anno produce più di un gigawatt di rinnovabili, non produce certo 100 volte in più,
sì.
Quindi comunque una bella differenza anche in questo.
Ed è un report all'altro, oggi è uscito anche il report di Recommon che si titola Fiamme nascoste e che denuncia il gas flaring di Eni in Mozambico.
Sì, ne ha parlato anche Esteri questa sera. Il flaring è una pratica è la pratica di bruciare gas metano in eccesso senza recupero energetico quando è troppo costoso estrarlo e trasportarlo per usarlo come fonte di energia. Allora, per convenienza si brucia, il che però è un vero e proprio spreco e provoca tra l'altro anche danni alla salute se avviene vicino ai centri abitati. Nel report uscito oggi di Recommon si evidenzia che Eni ha praticato regolarmente il gas flaring nella piattaforma galleggiante in Mozambico Coral South FLNG tra il 2022 e il 2024, e nella sua analisi avrebbe sottostimato di ben 7 volte le emissioni provocate a causa del gas flaring. Eni avrebbe mandato in fumo per ogni ora di gas flaring tanto gas quanto una famiglia media italiana ne consuma in 8 anni e mezzo, e poi tra l'altro avrebbe anche ritoccato con Photoshop e intelligenza artificiale le foto delle navi per nascondere le fiamme provocate proprio da questa pratica.
Vabbè, cambiamo argomento, cambiamo completamente argomento, andiamo a parlare di cibo. L'avete visto, negli Stati Uniti è esploso il prezzo delle uova, e perché è stata causa di una nuova ondata di influenza aviaria, sono state abbattute tantissime galline, quindi ci sono poche uova e costano moltissimo, circa $8 a confezione, cioè più del doppio rispetto a 3 anni fa.
Sì, ogni anno nel mondo vengono consumate 1.600 miliardi di uova, che in media sarebbe circa 200 uova all'anno a persona. Ovviamente poi alcune popolazioni ne mangiano molte di più di altre, come per esempio gli statunitensi, che ne mangiano un sacco. In questo momento di crisi di uova c'è stata la notizia, che fa un po' ridere, degli Stati Uniti che hanno contattato gli allevatori veneti per l'approvvigionamento di uova, perché il Veneto produce il 26% delle uova italiane, quindi si sono chiesti se gli allevatori veneti potessero sopperire a questa mancanza. Una notizia che ci dice qualcosa sulla fragilità del nostro sistema alimentare globale. E tra l'altro, sempre a proposito di galline, sul sito della BBC è uscito qualche giorno fa un articolo che racconta che la città francese di Colmar ha iniziato nel 2015 a distribuire gratuitamente ai residenti delle galline per ridurre lo spreco alimentare. Quindi perché le galline, oltre a produrre uova, si cibano dei rifiuti organici umani. Quindi in 20 comuni vicini a Colmar, a cui è stata poi estesa l'iniziativa, si sarebbero riusciti a evitare 273 tonnellate di rifiuti organici destinati alle discariche.
E un'altra cosa strana sullo spreco alimentare invece è successa in Spagna, dove è passata una legge giovedì scorso che, tra le altre cose, obbligherà i ristoranti a fornire gratuitamente contenitori riutilizzabili per gli avanzi.
Sì, l'obiettivo della legge è ridurre i circa 1,2 miliardi di chili di rifiuti alimentari generati in Spagna. Ricordiamo che a livello mondiale circa un terzo del cibo prodotto viene buttato. Quindi lo spreco è enorme. Il fatto è che questa legge, approvata dal Parlamento spagnolo, che sarebbe anche un'ottima mossa, è stata contestata dalle ONG ambientaliste e dagli scienziati, perché contiene un emendamento che di fatto riapre alla caccia del lupo nel nord della Spagna, dopo il divieto che era stato introdotto 3 anni fa.
Uno direbbe, ma che cosa c'entra il lupo con lo spreco alimentare?
I promotori di questo emendamento tra questi il partito di estrema destra Vox e i partiti nazionalisti catalani e baschi, dicono che i lupi predano 14.000 capi di bestiame ogni anno, causando la perdita di 4 milioni di chili di carne. Tutti dati che in realtà poi sono stati contestati dalle ONG ambientaliste e dagli scienziati, che denunciano l'assenza di basi scientifiche e accusano il governo di opportunismo politico.
Allora, tra pochissimo andiamo a parlare di Greenpeace con la nostra prima ospite. Prima ci andiamo ad ascoltare un brano. Manu, ciao questa sera.
Cada día que me enamoro. Vecina del cuarto, de la panadera, de la que vende los billetes en el metro, de la barrendera, cada día que me enamoro.
Tú la vecina del patio, yo nunca te dejaría. Tú mi vecina de arriba, por ti yo me descabrizaría. Viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina en la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina de arriba, me alegro cuando te veo.
Cada día que me enamoro.
Se enamora.
Esto me representa. ¿Es así?
Me enamora.
Pásame el WAP que me hago el vinilo. Esto me representa. Cada día que me enamoro.
Viva tú. Viva tú,
viva tú,
viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú,
viva tú,
viva tú la Marelu,
viva la Marelu,
viva tú.
Viva tú, y tú, y tú, y tú.
La scorsa settimana Greenpeace International, l'avete letto probabilmente, è stata condannata a pagare 667 milioni di dollari di danni a seguito della condanna dell'azione legale intentata dall'azienda fossile Energy Transfer. Questa compagnia Energy Transfer aveva fatto causa a Greenpeace per le proteste degli ambientalisti del 2017 e del 2016, anche l'anno prima, proteste in cui appunto si tentò di bloccare l'oleodotto Dakota Access Pipeline. Siamo quindi nel Nord Dakota. La costruzione dell'oleodotto era stata fortemente contestata dalle ONG ambientaliste e anche dagli indigeni Sioux che vivono in quel territorio per i danni ambientali e alla comunità.
Energy Transfer ha fatto causa a Greenpeace per aver incitato le proteste, ma anche per, cito, aver fatto disinformazione e averlo arrecato grave danno economico, che tra l'altro ha detto un'azienda fossile. Un'altra cosa interessante da sottolineare è che il Guardian ha evidenziato che più della metà delle 9 persone che componevano la giuria che ha sentenziato il caso ha legami con l'industria fossile. In tutto questo, 667 milioni di dollari da pagare rischiano di mettere in ginocchio Greenpeace International, che ora ovviamente farà appello. Questa causa è un esempio eclatante di SLAP, Strategic Lawsuit Against Public Participation.
Per spiegarci di che cosa si tratta e anche insomma di che cosa sta succedendo, noi abbiamo in collegamento Emma Baldi, che è dottoranda di ricerca in diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Milano e in particolare si occupa del rapporto tra attività di impresa e diritti umani. Buonasera Emma e benvenuta.
Buonasera, grazie per l'invito.
Buonasera, grazie a te di essere qui con noi. Prima cosa che ti chiediamo, l'abbiamo citata, che cos'è questa SLAP?
Sì, allora, le SLAP, questo è appunto l'acronimo inglese di Strategic Lawsuits Against Public Participation, sono azioni legali che vengono intentate da attori pubblici e privati, individui e organizzazioni in modo pretestuoso, infondato o comunque sproporzionato, con l'obiettivo e talvolta anche l'effetto di scoraggiare e sopprimere la partecipazione pubblica. Nel gergo giornalistico le SLAP sono note anche come cause temerarie o querele bavaglio. Attraverso di fatto un uso abusivo della legge e sfruttando il potere economico e politico di chi le promuove, le SLAP sono volte a limitare e impedire l'esercizio della libertà d'espressione e di informazione e della libertà anche di riunione e di associazione rispetto a questioni di interesse pubblico, come per esempio la tutela dei diritti fondamentali, la salute pubblica, l'ambiente e il clima. L'azione legale intrapresa da Energy Transfer nei confronti di Greenpeace, a cui appunto si faceva riferimento, è a tutti gli effetti un esempio di SLAP. Greenpeace è stata citata in giudizio e ritenuta colpevole di una serie di accuse, tra le quali violazione di domicilio, interferenza illecita nell'esercizio del diritto di proprietà, diffamazione e cospirazione, proprio con riferimento alle proteste di Standing Rock del 2016 e 2017. Greenpeace ha sin da subito definito le accuse di Energy Transfer infondate e pretestuose e peraltro ha già annunciato che presenterà ricorso in appello contro la decisione. Decisione che sicuramente desta gravi preoccupazioni. Innanzitutto perché di fatto limita fortemente alcuni diritti fondamentali, quali il diritto di libertà d'espressione e di protesta pacifica, che sono protetti anche dalla Costituzione statunitense. C'è poi il rischio che questo caso possa scoraggiare l'attivismo ambientale, aprendo la strada a ulteriori SLAP proprio con riferimento a tematiche ambientali di pubblico interesse.
Ecco, un rapporto molto interessante che è stato pubblicato alla fine del 2024 dalla Coalition Against SLAP in Europe denunciava una crescita di queste cause temerarie SLAP in Europa e segnala che solo nel 2023 ne sono state avviate 166. Ci puoi dire qual è il quadro in Europa?
Sì, allora, dobbiamo dire che le SLAP stanno diventando un fenomeno sempre più diffuso a livello globale. E proprio per questa ragione sono fortemente attenzionate dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa, dall'Unione Europea e ovviamente da diverse organizzazioni della società civile. Come anticipavate, le recenti statistiche diffuse dalla CASE, la coalizione contro le cause SLAP in Europa, e dalla Fondazione Daphne Caruana Galizia dipingono un quadro particolarmente preoccupante proprio con riferimento al continente europeo. Secondo questi dati, tra il 2010 e il 2023 sono state intentate almeno 1049 cause temerarie, di cui appunto 166 solo nel 2023. Si tratta nella maggior parte dei casi di azioni civili, anche se il numero delle cause penali è anch'esso in aumento. Le categorie più colpite dalle SLAP includono i giornalisti e le giornaliste, le testate giornalistiche media, gli attivisti e le attiviste e le organizzazioni non governative. A intentare queste cause sono invece, nella maggior parte dei casi, le grandi aziende o singoli imprenditori, ma anche i politici, spesso sulla base di accuse infondate di diffamazione. Tra le principali questioni di interesse pubblico colpite da queste cause vi sono le accuse di corruzione, le tematiche ambientali e le questioni politiche.
Ecco, e nell'Unione Europea lo scorso anno è stata approvata una direttiva anti-slap e è stata adottata dagli Stati membri. Che cosa dice questa direttiva? Quali sono i suoi limiti?
Sì, proprio alla luce del crescente numero di slap in Europa, nel 2024 l'Unione Europea ha introdotto una direttiva cosiddetta anti-slap volta a offrire protezione alle vittime di queste cause temerarie. Tra i meccanismi previsti dalla direttiva vi sono, per esempio, il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate e la condanna del soggetto che ha intentato la causa al pagamento delle spese processuali e dei danni. Ulteriori garanzie previste dalla direttiva includono poi la possibilità per le vittime di slap di beneficiare del sostegno da parte di associazioni, organizzazioni e sindacati, l'applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti promotori di cause manifestamente infondate e il mancato riconoscimento delle sentenze straniere pronunciate all'esito di procedimenti giudiziari manifestamente abusivi. Ora, la direttiva anti-slap, di cui ho brevemente tratteggiato il contenuto, rappresenta sicuramente un importante passo in avanti. C'è tuttavia da sottolineare che questa direttiva si applica solo alle cause civili tra parti in giudizio che non siano domiciliate nello stesso Stato membro dell'Unione Europea in cui si trova il tribunale adito. Si tratta delle cause che la stessa direttiva definisce transfrontaliere. Ora spetta agli Stati membri dell'Unione Europea, che hanno tempo fino a maggio 2026, recepire la direttiva nei loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali. E nel fare ciò si auspica che gli Stati membri si adeguino non solo a quelli che sono gli standard minimi fissati nella direttiva, con i limiti a cui facevo riferimento prima, ma anche a standard processuali più elevati, come quelli suggeriti per esempio dal Consiglio d'Europa nelle sue raccomandazioni dell'aprile 2024.
Ecco, e nel report già citato emerge che l'Italia è il paese in cui si è registrato il numero maggiore di slap, cioè 26, e una situazione che è stata definita preoccupante dagli autori appunto del report. Ci puoi dire quali cause di questo tipo sono state avviate in Italia, magari con qualche esempio in ambito ambientale?
Sì, i dati diffusi dalla coalizione CASE mostrano una tendenza preoccupante proprio con riferimento al nostro paese, e ciò peraltro è stato confermato anche dall'ultima relazione sullo Stato di diritto dell'Unione Europea. Secondo i dati della coalizione CASE, nel 2023 l'Italia ha registrato ben 26 slap, diventando così il paese europeo con il maggior numero di cause temerarie, superando Romania, Serbia e Turchia. Volendo focalizzarci sull'ambito ambientale, tra gli esempi più recenti e forse più noti di slap in Italia, troviamo l'azione civile promossa da ENI nei confronti di Greenpeace Italia e Recommon. Questa querela bavaglio per presunta diffamazione sembrerebbe una reazione alla causa, la prima causa strategica sul clima in Italia, intentata da Greenpeace Italia e Recommon insieme a un gruppo di cittadini e cittadine nei confronti di ENI per il suo presunto contributo alla crisi climatica. In precedenza una causa temeraria era stata intentata e poi in realtà archiviata in quanto infondata anche nei confronti di due esponenti dell'associazione Esseri Animali per la diffusione di immagini e risultati di un'inchiesta riguardante alcuni allevamenti di suini facenti parte del circuito del Consorzio del Prosciutto di Parma. Giusto per concludere, è ovviamente bene ricordare che l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, ha ora l'obbligo di attivarsi al fine di recepire la direttiva anti-slap e ha a sua disposizione ancora un anno di tempo per farlo.
Allora, siamo in collegamento con Emma Baldi, dottoranda di ricerca in diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Milano, per parlare di SLAP, ovvero Strategic Lawsuit Against Public Participation, di cui si è parlato tanto per il caso di Greenpeace International. Prima di salutarci ti chiederei come mai secondo te ci sono sempre più SLAP in Europa e nel mondo?
Ma allora, in definitiva le SLAP sono uno strumento di fatto abusivo utilizzato da chi detiene il potere, sia politico che economico, per mettere a tacere forme non gradite di dissenso e critica. Non solo le grandi imprese multinazionali, ma anche i politici fanno crescente ricorso, minacciano di fare ricorso a questa forma di intimidazione. L'Italia non è certo esente da questo fenomeno, se consideriamo per esempio le querele avviate anche da diversi esponenti politici nei confronti di giornalisti, scrittori e persino comici. Le SLAP rappresentano in questo senso spesso una risposta aggressiva e senza scrupoli, il cui obiettivo principale è quello di indebolire il controllo pubblico sull'operato tanto delle multinazionali quanto della classe dirigente. In questo senso credo che il fenomeno delle SLAP debba essere analizzato in un contesto più ampio, certamente non strettamente giuridico, di generale indebolimento delle istituzioni democratiche, della trasparenza e dello Stato di diritto. Si tratta di una tendenza preoccupante che va di pari passo con la crescente limitazione di alcuni diritti fondamentali, come in particolare la libertà di espressione e il diritto di protesta.
Grazie mille Emma Baldi, dottoranda di ricerca in diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Milano, e a risentirci.
Grazie a voi.
You're smiling, shining, beaming like the sunshine, rising, climbing, grinding through the hard times, growing, showing up like you're a star. 'Cause no matter where you stand today, I hope you know you're, hope you know you're worthy of that smile on your face. Know you're worthy, keep on flowing in your grace. Know you're worthy to take up all that space.
Baby Staple, il giusto clima, Radio Popolare, cambiamo argomento. Il 1° aprile probabilmente arriveranno le lettere di licenziamento. alla GKN, noi per parlare di questo e di quello che succederà abbiamo raggiunto allora Dario Salvetti, che fa parte del collettivo di fabbrica della GKN di Campi Bisenzio.
Probabilmente arrivano le lettere di licenziamento alla GKN, e no, non è uno scherzo. È la terza procedura di licenziamento in 3 anni, una procedura di licenziamento che fa meno rumore delle altre per il semplice fatto che i licenziamenti di fatto vanno avanti da tanto tempo alla GKN. Da quando, per esempio, nel gennaio 2024 la proprietà e liquidazione decide deliberatamente di non pagare più gli stipendi e di lasciare per 15 mesi gli operai senza stipendio, determinando così un lento sgocciolio di persone costrette a licenziarsi pur di recuperare un reddito e di recuperare un lavoro. Eppure, nonostante 15 mesi senza stipendio, la lotta, fragile, indebolita, ma è ancora in piedi. Il collettivo di fabbrica è ancora in piedi e anzi ha un piano per far ripartire la fabbrica. Ha passato il 2024 a lottare per una legge regionale che a sua volta crea un consorzio industriale regionale che potrebbe mettere mano alla proprietà dell'area, dello stabilimento, sottrarla a una potenziale speculazione immobiliare e metterla a disposizione dei processi di reindustrializzazione, tra cui c'è quello ideato dallo stesso collettivo di fabbrica con le competenze solidali, che prevede una cooperativa che produca pannelli fotovoltaici e cargo bike per la mobilità sostenibile, una reindustrializzazione dal basso che di fatto è l'esatto opposto del militare e del nucleare che ci viene prospettato dalle sfere alte dell'economia dell'Unione Europea e di questo governo, e non solo. Ma come può andare avanti una lotta così tanto tempo, con questo livello di sacrificio? Per esistere un giorno ci vuole rabbia, un mese determinazione, un anno orgoglio e coscienza di classe. Per esistere così a lungo ci vuole anche un progetto, una capacità di immaginare il futuro, di sacrificare il tuo presente perché sai che lo stai facendo per un futuro non solo tuo, ma della comunità che ha difeso la fabbrica e di chi verrà. E il futuro, per essere immaginato, deve essere anche narrato, deve essere messo in connessione col passato, col presente, con la narrazione, col futuro. Ed è per questo che, ad esempio, la lotta GKN ha anche prodotto un festival di letteratura working class che si terrà di nuovo a Campi Bisenzio il 4-5-6 aprile, sì, proprio pochi giorni dopo l'arrivo delle lettere di licenziamento, perché questo festival non è solo un festival, non è mai stato un festival, perché narrare e narrarci l'immaginario working class vuol dire fondamentalmente disobbedire a una rassegnazione, a un pensiero debole, e loro, quelli che stanno in alto, lo sanno bene, tant'è che hanno sempre considerato questo festival un'aberrazione, qualcosa che non dovrebbe esistere, persone che parlano e scrivono che non dovrebbero né parlare né scrivere. Per questo il Festival di Letteratura Working Class farà anche un corteo. Sabato 5 aprile parte dalle 18 alla fabbrica e raggiunge il centro di Campi Bisenzio, cioè del comune dove risiede la GKN, per tendere un ponte ideale tra le fabbriche e i territori, tra una fabbrica e un territorio alluvionato, un territorio impoverito, precarizzato, e per chiedere di nuovo alle istituzioni che si è dichiarata la pubblica utilità sull'area, per dire che no, non è vero che prima multinazionali e poi imprenditori assenti possono distruggere le aree industriali e degradarle, perché le aree industriali appartengono ai territori che hanno sacrificato suolo per dare vita a quelle fabbriche e che ora vogliono che quel suolo quantomeno torni indietro in termini di posti di lavoro e di transizione ecologica. Quindi invitiamo tutte e tutti ancora una volta a disobbedire alla fine di questa lettera di licenziamento, al fatto che questa vicenda debba per forza finire come sono finite tutte le altre, e a continuare a convergere per insorgere.
E questo era Dario Salvetti, che fa parte, come sapete, del collettivo di fabbrica della GKN di Campi Bisenzio. Naturalmente qui a Radio Popolare seguiremo tutto quello che accadrà nei prossimi giorni. La casa editrice Eleutera ha invece di recente pubblicato una nuova edizione di un libro storico che si intitola Acqua e comunità. È un libro di Colin Ward, che è uno dei maggiori pensatori anarchici della seconda metà del Novecento, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, che è stata sabato 22 marzo, abbiamo parlato di questo libro che rimane di estrema attualità, con Paolo Carsetti, che da 20 anni è attivo nei movimenti sociali, è esperto di idrogeologia ed è promotore del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. La nostra Mariana Odosuelli lo ha intervistato perché ha scritto la prefazione di questa nuova edizione del libro Acqua e Comunità di Colin Ward.
Colin Ward indicava appunto nella gestione comunitaria dell'acqua l'unica vera alternativa alla deriva che ha portato l'acqua ad essere trattata alla stregua di una merce. Oggi dove dobbiamo guardare per trovare degli esempi di gestione dell'acqua da seguire?
Ma diciamo, a livello proprio di gestione comunitaria, ai noi ci sono degli esempi medio-piccoli in America Latina. Se guardiamo, diciamo, a esperienze che non sono strettamente comunitarie, ma che hanno invertito una tendenza rispetto a quella degli anni 90, che era appunto della privatizzazione, della mercificazione dell'acqua, quindi il ritorno ad una gestione pubblica, sono tantissimi i casi in giro per il mondo. Sono diverse decine, penso ad alcuni molto significativi come quello di Parigi del 2010, la stessa Berlino, ma penso anche a un fatto importantissimo, ovvero la Slovenia che ha introdotto in Costituzione il diritto all'acqua. Penso a un passaggio storico che è quello dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che nel 2010 ha approvato una risoluzione in cui si definisce appunto l'acqua e l'accesso a questo bene un diritto umano inalienabile. Quindi sono poche le esperienze che guardano proprio ad una gestione comunitaria, ma possiamo dire che rispetto appunto a anni 80, 90, dove la privatizzazione sembrava dilagare, ci sia un'inversione di tendenza in diversi paesi del mondo.
Ecco, nella prefazione però menziona il fatto che nel 2020 c'è stato un passaggio epocale, quando l'acqua per la prima volta nella storia è stata scambiata nel mercato dei futures della borsa di Chicago, e un cambiamento che ha aperto alla speculazione, dici tu. Ma quindi dal 1997, quando è uscito il libro, ad oggi, è una direzione in cui siamo andati o no, come dicevi prima?
È evidente che la quotazione in borsa di questo bene, quindi non tanto dell'azienda, la società che gestisce, e questo diciamo, siamo abituati anche in Italia ad avere aziende che sono quotate in borsa, ma proprio il bene e soprattutto attraverso lo strumento di future, che è uno strumento che consente sostanzialmente di scommettere sul futuro, sul prezzo, ovviamente nella speranza che aumenti, beh, questo sì, ci dovrebbe far molto preoccupare, soprattutto in scenari che sono quelli che la comunità scientifica ci racconta ormai da decenni, di maggiore scarsità. Quindi è il che il prezzo sia regolato dalla legge della domanda dell'offerta in una situazione del genere è veramente pericoloso, e quindi andrebbe contrastato su tutti i fronti.
Ecco, abbiamo detto che Acqua e Comunità è uscito per la prima volta nel 1997, dal punto di vista della scienza climatica è un po' un'era, nel senso che da un mondo che cominciava distrattamente a occuparsi della crisi climatica siamo passati a un pianeta quasi quotidianamente alle prese con eventi estremi dovuti al riscaldamento globale. Proprio l'altro giorno sono usciti i report ONU che evidenziano la gravità dello scioglimento dei ghiacciai e il fatto che lo scioglimento dei ghiacciai minaccia l'approvvigionamento alimentare idrico di 2 miliardi di persone. Quindi ti chiedo, il libro di Colin Ward rimane attuale anche di fronte all'urgenza della crisi climatica?
Assolutamente sì, già appunto Ward individuava nella diminuzione della disponibilità, anche a causa di quelli che venivano a quel tempo individuati come effetti dei cambiamenti climatici, seppur ancora per fortuna all'epoca limitati, però già ne individuava i rischi, oltre a un uso non sostenibile. Questo secondo me è stata un po' la grande intuizione, no, di Ward dell'epoca, il fatto che gli effetti dei cambiamenti climatici si potessero andare a sommare a quelli che sono gli effetti di un uso non sostenibile perché sottoposto alle leggi del mercato e del profitto. E oggi ovviamente ne iniziamo a pagare ancora di più le conseguenze. quindi ben vengano appunto giornate come quella del 22 marzo che ci aiutano a parlare di questi temi e soprattutto libri che vengono ripubblicati perché tornano a essere di estrema attualità.
E questa era l'intervista di Marianna a Paolo Carsetti, che appunto ha firmato la prefazione di questa nuova edizione del libro di Colin Ward, Acqua e Comunità, edito da Eleutra. Giusto clima, e andiamo a parlare in chiusura di questa puntata di trasmissione di psicologia climatica. La Climate Psychology Alliance ha pubblicato infatti il manuale di psicologia climatica, che di recente è stato anche tradotto in italiano da 3 psicologhe e psicoterapeute, Lucia Tecuta, Camilla Gamba e Paola Sabatini, e noi abbiamo in collegamento una di loro, Lucia Tecuta, che è psicologa, psicoterapeuta, specializzata in psicotraumatologia, ricercatrice presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna. Buonasera, benvenuta.
Buonasera, grazie mille per l'invito.
Buonasera Lucia. Allora, nel manuale si spiega che l'aumento degli eventi estremi e le loro conseguenze disastrose hanno contribuito a trasformare la crisi climatica in un'emergenza che non è solo ecologica, ma anche di salute pubblica. Quali sono i dati scientifici riguardanti l'Italia e il mondo che possono aiutarci a comprendere un po' il quadro generale, diciamo così?
Sì, con gli eventi climatici estremi, per quanto riguarda la salute mentale, quello che si osserva dopo l'evento stesso è un aumento di tassi di ansia, di depressione, di sintomi legati al disturbo da stress post-traumatico, e in condizioni di avversità diciamo normali, 30 anni di ricerca longitudinali ci dicono che tendenzialmente saremmo anche abbastanza resilienti. Il problema del cambiamento climatico è che gli eventi sono tendenzialmente ciclici, e quindi questo ci porta ad avere un'esposizione comunque ripetuta a questi eventi che sono potenzialmente traumatici, no? Sicuramente quando poi ci sono anche dei danni, delle perdite importanti come la propria casa, la propria comunità. E il numero di eventi potenzialmente traumatici a cui stiamo esposti aumenta il rischio anche per un decorso abbastanza cronico di problemi psicologici e psichiatrici. Quindi per questo il cambiamento climatico ci pone in una situazione di poter creare una crisi proprio a livello di salute mentale. Poi il problema non è solo l'evento climatico estremo, ma anche l'aumento delle temperature. Anche con l'aumento di temperature vediamo degli effetti negativi sulla salute mentale, anche in Italia vediamo un aumento di mortalità tra gli anziani, ma anche tra chi ha già dei disturbi psichiatrici. C'è un aumento di tassi di suicidio, un aumento di ricoveri psichiatrici. E poi abbiamo tutte queste, chiamiamole nuove forme di disagio psicologico, tra cui appunto ad esempio l'ecoansia, soprattutto nei bambini e nei giovani, che non hanno magari neanche fatto un'esperienza diretta di eventi climatici estremi, ma già diciamo nella una specie di ansia anticipatoria soffrono comunque emotivamente per quello che sta accadendo, ecco.
Ecco, prima di affrontare il tema dell'ecoansia, ti volevo chiedere, perché sì, la psicologia climatica affronta quello che secondo me è il tema centrale del nostro problema con la crisi climatica, ovvero come mai è così difficile innescare un cambiamento. E una cosa che ho trovato interessante è che nell'introduzione del manuale dite che in questo senso la psicologia positivista tradizionale è spesso parte del problema, soprattutto quando riduce l'essere umano a un oggetto da misurare. Ci spieghi in che modo invece la psicologia climatica è diversa?
Allora, devo fare una premessa che in realtà in quanto ricercatrice non sono totalmente d'accordo con questo, credo che ci sia un forte bisogno comunque di fare ricerca sugli impatti del cambiamento climatico sulla salute mentale. Chiaramente noi abbiamo trovato importante questo documento, l'abbiamo tradotto nella sua interità. C'è da dire che però la psicologia climatica offre effettivamente una visione molto più ampia di quello che può offrire la disciplina della psicologia clinica, perché va un po' oltre lo studio degli impatti del cambiamento climatico sulla salute mentale ed arriva anche a interrogarsi sul nostro posto nel mondo. E non siamo appunto solo oggetti da osservare, ma siamo parte proprio di un vasto ecosistema, ci dimentichiamo di essere natura in un certo senso, e quindi si interroga anche sul significato di tutto ciò che sta succedendo, di come siamo arrivati qui, proprio come specie, dove stiamo andando, che rapporto vogliamo avere con il mondo naturale dal quale veniamo, che sono comunque delle importanti questioni esistenziali che stiamo attraversando non solo come singoli individui, ma anche proprio collettivamente. E quindi per questo la psicologia climatica ha anche un aspetto nuovo rispetto alla disciplina psicologica tradizionale classica.
Lucia Tecuta, passiamo all'ecoansia, non bisogna per forza essere state vittime di un evento estremo traumatico per subire le conseguenze negative in termini proprio di salute mentale del cambiamento climatico, ad esempio la sindrome da stress post-traumatico. L'esempio classico è appunto l'ecoansia, di cui si sente ormai parlare da tempo, però nel manuale si dice: attenzione, l'ecoansia non è una condizione clinica, ma piuttosto una risposta inevitabile e sana alle minacce ecologiche che ci troviamo ad affrontare. Si ribalta quindi molte delle nostre percezioni. E che cosa significa? Allora è giusto e forse è bene anche provarla.
Ma allora, se intendiamo ecoansia come l'essere preoccupati per il degrado ecologico, ambientale, per i cambiamenti climatici, sicuramente è un segno sano e adattivo, è proprio un segno di consapevolezza e anche un contatto con la realtà di quello che sta avvenendo, è anche un segno di connessione con il mondo naturale, di empatia anche per anche delle popolazioni che sono ancora più impattate di noi. E quindi non andrebbe ignorata, andrebbe compresa, accettata, colta, e se si riesce anche a incanalarla in qualche modo facendo del bene o comunque intraprendendo delle azioni. Infatti la ricerca ci dice che alcuni aspetti dell'ecoansia, non tutti, ma la preoccupazione in generale per il cambiamento climatico sembrerebbe essere associato a una maggior frequenza di mettere in atto comportamenti proambientali, ad esempio. Quindi è tendenzialmente una risposta psicologica che può essere adattiva, è anche utile anche motivarci in un certo senso, però dobbiamo sempre fare un po' attenzione, perché se da un lato può motivare, d'altra parte alcuni altri studi ci mostrano che in alcuni individui forse un po' più vulnerabili l'ecoansia può essere associata anche a maggior sintomi di ansia, di depressione, quindi portare la persona non a attivarsi, ma anzi a paralizzarsi, anche proprio soffrire psicologicamente. Ecco. Quindi diciamo che è un po' un'arma a doppio taglio, un po' come tutte le emozioni, no?
Certo, e oltre ai disturbi o comunque al malessere psicologico che il cambiamento climatico provoca negli esseri umani, nel manuale si affrontano anche invece le barriere psicologiche che ci impediscono di agire, e qua entrano in gioco concetti diversi tipo negazione, disconoscimento, disimpegno psicologico. È un tema di cui magari siamo abituati a sentir parlare nell'ottica del negazionismo climatico, che però invece è una propaganda intenzionale, mentre qui si parla di risposte psicologiche dettate anche dalla paura del cambiamento. E ci puoi spiegare in cosa consistono e in che modo si studiano?
Sì, di solito questi fenomeni si studiano comunque con dei questionari o delle interviste qualitative su campioni, quindi su persone che appunto accettano di partecipare in questi studi. Queste reazioni possono variare dalla totale negazione a più lievi modi di distanziamento psicologico. Ora, la totale negazione del cambiamento climatico è molto molto in declino. Se vediamo dei dati recenti, vediamo che la maggior parte delle persone, ad esempio l'ultimo studio che avevo letto riguarda partecipanti negli Stati Uniti, in Europa, in Cina, riferiscono tipo il 70-80% che il cambiamento climatico sta impattando le loro vite quotidiane, quindi c'è una crescente presa di coscienza, di consapevolezza di quello che sta avvenendo. Forse sono più comuni delle reazioni un po' più appunto lievi di distanziamento, che sono quei momenti in cui uno cerca di minimizzare la gravità di quello che sta accadendo o cerca di pensare in modo eccessivamente ottimistico, no? Come quando si pensa che qualcuno o qualcosa ci salverà, come ad esempio la tecnologia, o che basta solo riciclare, tutto insomma tornerà come prima. E questo succede perché quando qualcosa costituisce una minaccia alla nostra salute, alla nostra vita o anche solo al nostro benessere, tendiamo ad andare un po' in sovraccarico emotivo. E le informazioni negative per noi sono abbastanza salienti, cioè tendiamo ad avere un'avversione per le informazioni catastrofiche e negative, quindi evitare, minimizzare, distanziarci in modo psicologico dal pericolo percepito è anche appunto un modo per non andare in sovraccarico emotivo, ecco. Quindi praticamente quello che ci verrebbe chiesto è quello di superare effettivamente una tendenza innata, no? A livello più esteso collettivo dobbiamo anche pensare che la tendenza a negare o a distanziarsi psicologicamente potrebbe anche essere legata al fatto che ammettere che esista il cambiamento climatico, ammettere che sia grave e che ci sia appunto una certa drammaticità in tutto ciò, vuol dire ammettere anche di vivere e trarre vantaggio da un sistema economico, politico e sociale che tendenzialmente non funziona, che si sta incrinando, che sta distruggendo le condizioni necessarie proprio per sostenere la vita stessa e che sta diventando dannoso, creando tanta sofferenza nel mondo e anche per noi. E quindi questo implicherebbe cosa? Implicherebbe comunque cambiare stile di vita, consumare meno, vivere con meno, e quindi ecco qui che c'è molta paura e molta appunto tendenza a non volerci pensare.
Sì, la paura è proprio alla base, ma si dice spesso che, come dicevi anche tu prima, che attivarsi è un po' l'antidoto del malessere climatico. Sì. Tra l'altro ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa con una ricercatrice, anche lei psicologa, psicoterapeuta, Anna Castiglione, che si occupa proprio di come trasformare l'ecoansia in azione collettiva per il cambiamento. Sì. Ma cosa dice la ricerca scientifica su come si spronano le persone ad agire?
Allora, qui forse siamo più nel ramo della comunicazione, però quello che posso dire è quello che non bisognerebbe fare, perché abbiamo visto proprio che non funziona, quindi alimentare il senso di panico, ad esempio, angoscia, paura, catastrofismo, abbiamo visto che tutti i segnali d'allarme, seppur necessari da parte degli scienziati, abbiamo visto che non hanno un grande effetto nel motivare, anzi forse hanno l'effetto opposto di demoralizzare e paralizzare, e quindi dovremmo trovare delle altre modalità, diciamo che non so cosa dica proprio la ricerca, ma guardando un po' le varie iniziative anche negli Stati Uniti sembrerebbe che cercare di agganciare, coinvolgendo le persone emotivamente attraverso le storie, raccontando storie personali, raccontando storie positive di successo, di soluzioni, no? Di dove stanno funzionando nuovi modi di vivere, e anche facendo leva sui valori che le persone possono condividere, può essere molto, molto efficace. Quindi ad esempio una persona potrebbe non interessare molto il cambiamento climatico come tematica più estesa, però magari tiene molto alla salute, vuole l'aria pulita, vuole il mare pulito, o magari è preoccupato per la sicurezza alimentare, che sappiamo che è una delle tematiche, no, legate alla crisi ecologica e climatica, e magari trovare proprio quel punto in comune di cui parlare e su cui poi eventualmente attivarsi, ecco. E anche usare la curiosità, la novità. Faccio un esempio forse potenzialmente banale, ma uno dei comportamenti individuali più importanti per ridurre appunto il proprio impatto, no, ecologico, sarebbe quello di mangiare meno carne, mangiare più insomma alimenti vegetali, e quindi sarebbe molto più efficace, ad esempio, convincere le persone anche facendo provare dei piatti, no, vegetali o vegani molto buoni, anziché martellarli con il messaggio bisogna mangiare meno carne. Cioè, l'effetto è completamente diverso, no?
Certo, allora siamo in collegamento con Lucia Tecuta, psicologa e psicoterapeuta. Allora, prima di salutarci, visto che abbiamo ancora poco tempo, il manuale dedica un capitolo anche alla relazione tra narrativa ecologica e psicologia climatica, che è molto interessante perché poi sostiene che la narrativa può avere un ruolo importante nell'aiutarci a immaginare il cambiamento. E nel manuale si cita anche Steinbeck, l'autore di Furore, uno dei primi romanzi in cui la crisi ecologica è stata centrale, che diceva: uno dei grandi doni di questo tipo di narrativa è la sua potenziale capacità di rendere l'impensabile più vicino. Allora ti chiedo, che consigli di lettura ci vuoi dare, psicologici e non?
Allora, come narrativa ecologica forse consiglierei delle letture più che si avvicinano a scenari catastrofici, perché appunto abbiamo un po' un'avversione verso quello, forse sarebbe utile qualcosa che ci avvicina più appunto al mondo naturale, che può stimolare un senso di connessione e di protezione verso la natura, che abbiamo visto nella letteratura scientifica è molto correlato e associato proprio ai comportamenti proambientali. Quindi il primo che mi viene in mente, che stavo leggendo, che ancora non ho finito di leggere, ammetto, ma che ho iniziato da poco, mi sta piacendo molto, si chiama Il sussurro del mondo, che è un libro di narrativa che mette al centro come personaggi principali proprio gli alberi e intreccia le loro storie con le storie delle vite degli esseri umani. È un tema centrale di questo libro, è proprio l'interconnessione tra esseri viventi. Un altro che però vorrei suggerire a chi appunto crede di soffrire di ecoansia, un libro tra l'altro che mi ha consigliato un paziente che appunto soffriva di ecoansia, che ha trovato molto utile e che ho avuto modo di leggere anche io, Non è la fine del mondo, da una data scientist credo scozzese che si chiama Hannah Ritchie, che può essere molto utile un po' per far calare quel senso di, insomma, di fortissima preoccupazione e angoscia.
Sì, bravissima tra l'altro Anna Ricci, la seguo sì. Anch'io. Sì. Va bene, grazie mille Anna Tecuta, psicologa e psicoterapeuta, e spero a presto.
Buona serata.
Buona serata a te.
Buona serata, e tra le traduttrici appunto del manuale di psicologia climatica di cui abbiamo parlato questa sera. E abbiamo finito, cara Marianna Usuelli, e quindi salutiamo là fuori Gianluca Ruggeri e Sala Milanese, e una buona continuazione di ascolto da Elena Mordiglia
e da Marianna Usuelli. Ciao, buona serata.
Ciao, la linea Dario Grande, ciao.